La rosa purpurea di Franco D'Assisi.
Ben ritrovati amici alla Rosa Purpurea, all'ora di cinema di Radio 24. Come ogni sabato sono qua a raccontarvi tutto il cinema che c'è insieme ai nostri tanti ospiti. Questa settimana puntata ricca di grandi protagonisti del cinema. Sentiremo Antonio Pisu che esordisce alla regia con Dittatura Last Minute ed è un esordio sorprendente in positivo. Sentiremo un grande nome anche della televisione, ma anche grande animatore di un festival del cinema comico e di commedia ormai radicato come il Festival di Monte Carlo. Parliamo di Ezio Greggio in occasione dell'uscita di un film cult. Pensate, è stato il DVD più venduto della settimana, Il Silenzio dei Prosciutti, uscito per la prima volta in DVD. E avremo poi un grandissimo nome del nostro cinema come quello di Pupi Avati, che arriva sulle piattaforme on demand e soprattutto su quella di Sky con il suo nuovo film Lei mi parla ancora, tratto dal libro di Giuseppe Sgarbi, che racconta l'amore ultra 65ennale dei coniugi e genitori di Elisabetta e Vittorio Sgarbi, dei coniugi Sgarbi appunto. Un film veramente molto molto commovente, molto intenso, con un Renato Pozzetto ancora una volta reinventato dalla maestria di Pupi Avati. Ma abbiamo come sempre in collegamento, per chiacchierare di cinema, per sentire la sua opinione, Boris Sollazzo, che è già con noi. Ciao Boris.
Buongiorno Franco, buongiorno a tutti gli ascoltatori.
Allora Boris, piombiamo subito dentro il vivo della nostra trasmissione con un film d'azione. La settimana scorsa, al massimo due settimane fa, vado ormai a memoria, avevamo parlato di un film di Netflix come Ava con Jessica Chastain, che era una sorta di Nikita del 2020. E su Amazon, quasi fosse una risposta, arriva Luc Besson con un film che si intitola Anna.
Come ti chiami?
Il tuo prossimo obiettivo è a Parigi. Opererai da sola. Domande?
Che camera?
È entrata nel suo hotel alle 13:37. Non ha notato niente di sospetto?
Tipo cosa?
Luc Besson continua a mostrarci, donne in azione, bellissime donne in azione. Scopre questa strepitosa Sasha Lass, soprattutto strepitosa, almeno visivamente abbacinante, ma in un film che ha anche nomi importanti come quelli di Cillian Murphy, di Luke Evans o di Helen Mirren. La storia, mi verrebbe da dire, è la solita, Boris. Giovane donna russa, in questo caso, che vive in maniera più o meno miserabile, che però viene reclutata e trasformata in una sorta di macchina da combattimento sexy, ma che non esita un secondo a sparare. Direi che con questo potremmo avere quasi chiuso la descrizione del film. Boris, i primi minuti soprattutto sono un po' un'esposizione di stereotipi e luoghi comuni in questo senso, però il film a un certo punto prende comunque un suo ritmo. Dici un po' se alla fine questo Luc Besson 2021, anche se il film è del 2019, è promosso o bocciato?
Beh, potremmo chiamarlo come un nuovo genere, il refake, cioè una sorta di fake remake di Nikita, ma poi c'è Leon, c'è Angela, c'è Lucy, c'è tutto quel parterre, quel pantheon di donne bellissime, riempite di senso da una vita devastante, da qualcosa che arriva a deflagrare al loro interno. Nel caso di Scarlett Johansson era proprio una sorta di superpotere, negli altri casi invece arrivava qualcosa che riscattava queste donne da una situazione miserabile o da una situazione di abbandono per dargli una casa madre. Non a caso spesso era la madre Russia, non sempre ma spesso è così. Che cosa ha fatto Luc Besson? Luc Besson sta affrontando la crisi del cinema e la crisi della sua casa di produzione, l'Europa Corp, che è forse l'unica grande casa di produzione che ha costruito Colossal e Fondazione in Europa. Lo ha fatto tra l'altro mettendo i propri uffici e utilizzando manodopera presa direttamente dalle banlieue. Ovviamente tra la crisi del cinema e adesso la pandemia, la crisi si è fatta molto più forte, lui rischiava di chiudere e ha pensato bene, fatemi fare quello che so fare meglio, cioè prendere una donna bellissima, in questo caso Sasha Lass, come aveva fatto con Natalie Portman, Milla Jovovich, e raccontiamo la mia solita storia. Detta così potrebbe essere una bocciatura, perché ovviamente non c'è nulla di nuovo. Il problema è che Luc Besson è l'autore principale di questo genere, è il padre di questo genere, e per un spettatore che lo ama e che ha imparato ad apprezzarlo, ti dà esattamente quello che vuoi. Non ti stupisce mai, ma in fondo quando vedi questo tipo di film e quando vedi soprattutto i film di Besson, forse non vuoi essere stupito, vuoi essere confermato, tanto che le uniche cose che non funzionano nel film, che per ritmo, bellezza della protagonista, anche capacità degli uomini di essere da una parte pigmalioni ma anche meramente funzionali al racconto, le uniche cose che non funzionano sono quelle che arrivano dalla modernità, cioè tutto quello che ha fatto in passato Luc Besson era prima del Me Too, quando questo maschilismo misogino di donne che hanno bisogno di uomini per essere riscattate, che devono soffrire per diventare indipendenti, ovviamente si potevano fare, era sbagliato ma si potevano fare, e allora magari inserisce il personaggio di Helen Mirren, che appunto serve in qualche modo ad accarezzare quella tematica del Me Too, mette qualche battuta che cerca di scartare, di dribblare quella misoginia, e lì si sente, insomma, come il gesso sulla lavagna, che c'è qualcosa con cui lui non ha dimestichezza. Il film è davvero un insieme di stereotipi, come quei 12 minuti ci insegnano, quei 12 minuti iniziali, ed è un insieme di archetipi bessoniani che dovrebbero essere consumati. E se siete dei bessoniani, io ve lo consiglio, perché è da promuovere; se non lo siete, è da bocciare, perché è una minestra riscaldata, e per quanto viene di ritmo rimane una minestra riscaldata.
E allora, questo è il nostro giudizio su Anna di Luc Besson, su Amazon Prime Video in abbonamento. Adesso linea alla viabilità, fra poco restiamo con Boris Sollazzo per parlare di Glass Boy, fra poco.
La rosa purpurea.
Un bambino che non usciva mai di casa, passava tutti i suoi giorni ad osservare i ragazzi del paese.
Da qua che ci spingi?
Se vuoi stare con noi, esci.
I miei genitori non vogliono che esca da solo.
E tu fai sempre quello che loro ti dicono.
Ma è bellissimo, camera tua, Pino!
Esultare perché si va a scuola? Roba da matti.
Io sono la marchesa Elena Maria Thun-Öhrenstein.
E chi è Maleficent?
Glass Boy, il film con cui apriamo la seconda parte della Rosa Purpurea, diretto da Samuele Rossi, con un clan e un cast di bambini. Io su cui spicca Andrea Arro, ma poi Giorgia Wurt, Loretta Goggi, Massimo De Lorenzo nel cast adulto. Storia dal sapore chiaramente, quasi smaccatamente spielbergiano in un certo senso. È la storia che è anche un po', c'è anche dentro un pizzico di Giardino Segreto, se vogliamo. È la storia che al centro un bambino che, appunto, come avete sentito nella clip, ha 11 anni, ha una malattia che lo rende molto vulnerabile, che chiaramente i suoi genitori e soprattutto questa nonna Loretta Goggi, molto protettiva, cercano di come dire, appunto, di proteggere, confinandolo nelle mura domestiche di una bellissima casa nobiliare affacciata sulla piazza di un paesino, dalla cui finestra poi Pino, appunto il protagonista, vede i suoi potenziali amici, i suoi coetanei giocare, correre in bici, fare a botte con il clan avversario, però a un certo punto questi due mondi entrano in contatto, e lì chiaramente arriva la crescita da una parte e un po' il passaggio di una certa linea d'ombra dall'altra. Boris, seconda regia di finzione per Samuele Rossi, come dicevo, denuncia una smaccata passione, diciamo, di tipo spielbergiano, anche se devo dire supportata sicuramente da un aspetto estetico all'altezza, mi sembra di poter dire, il decor, le scenografie, la cura che è stata messa in questo, forse non altrettanto nella stesura dei dialoghi e delle situazioni, che rimangono sempre un pochino improbabili e al limite anche dello stucchevole in certi momenti.
Sì, un po' Spielberg, un po' It, un po' Ragazzi della Via Pal, non sembra decidersi tanto il film su dove deve andare, e devo dire questo genere in Italia è ancora acerbo come i suoi protagonisti preadolescenti. L'impressione è che la dinamica del supereroe fatto in casa, tra virgolette, la centrata probabilmente era Sfuglielli con Copperman, e non a caso però lo ha portato a casa con un bravo attore come Luca Argentero, che era sostanzialmente un gigante, un bambino nel corpo di un gigante sostanzialmente, perché il problema è proprio quello che dicevi tu: mentre la regia, il montaggio, le scenografie sono assolutamente all'altezza, e lo sono anche gli attori adulti, no? Penso uno come Massimo Di Lorenzo, che è molto bravo, Loretta Goggi non la scopriamo certo adesso, il problema è che però, come in It, quello che dà la cifra estetica, stilistica, contenutistica, cinematografica al film è ovviamente la performance degli attori bambini, no? Di questo gruppo di nerd, di questo bambino solitario, confinato dalla sua stessa malattia, che cerca in qualche modo di uscire fuori dalla gabbia dorata che gli è stata costruita attorno. E qui insomma il film zoppica perché gli attori sono sicuramente troppo acerbi, se si esclude la leader del gruppo Mati, Rosa Barbonini, che è originale nella recitazione, oltre ad essere molto brava, ed è originale anche come personaggio, perché è una leader femmina, anche se non molto femminile, no? C'è questo tomboy, per dirla, la Céline Chama, che ha i capelli molto corti, che potrebbe essere scambiata per un bambino, ma che ci sta per quell'età, e gli altri invece non riescono a tenere il suo ritmo, ma soprattutto ricevono anche in dote una serie di dialoghi e una struttura di sceneggiatura che non è all'altezza di altri epigoni, spesso non italiani. I vari Testa Variata, Porca Paletta, sono delle imprecazioni che potrebbero andare bene per un fumetto, che potrebbero andare bene per un film d'epoca, ma gli undicenni, dodicenni, tredicenni di adesso non parlano così. È un buon inizio, mi sembra però che in questo genere continuiamo ad avere ottimi inizi, ma non riusciamo a evolverci tanto, e questo è un po' un peccato, però insomma premiamo il tentativo dandogli una sufficienza, aspettando il prossimo film di Simone Rossi, che invece come regista sembra molto molto interessante.
Che cosa ci fanno in casa questi sconosciuti?
Sono i miei amici. Tu sei Domenico, l'anagrafe del web The Bomb.
Che tecnica utilizziamo? L'unione fa la forza o si salvi chi può?
Tu sei Mavi. Una ragazza mica diventa capo di una banda così dal nulla.
Noi siamo i suoi amici e noi lo ritroveremo.
Siete pronti?
E tu sei Meming, detta Doc.
In matematica la soluzione è credibile, solo se i dati sono certi.
E tu sei Ciccio, ovviamente.
In persona. Ma solo gli amici possono chiamarmi così.
Glass Boy, non abbiamo detto come lo si può vedere in streaming a pagamento, a noleggio, acquistandolo su piattaforme come iTunes, Rakuten TV, eccetera. Grazie Boris Sollazzo, ci sentiamo la prossima settimana.
Alla prossima settimana e buon cinema.
E buon cinema anche con i prossimi film, ne parleremo fra poco sarà con noi Antonio Pisu, esordio alla regia per Est, Dittatura Last Minute, prima però dobbiamo giocare insieme con la prima traccia del film misterioso di oggi.
Proprio là dove i figli di papà ci dicevano sempre che saremmo finiti con la faccia nella polvere, umiliati ancora di più solo per la colpa d'avercela messa pietosamente tutta, beh, che se ne vada dal diavolo!
E allora, già una clip abbastanza, diciamo, non facilissima, ecco, questa prima, però io vi do una mano come sempre, un film di qualche anno fa, non proprio delle ultimissime stagioni, di qualche anno fa, che ha riproposto un enorme momento, altissimo momento della politica americana. Se avete già indovinato di che film si tratta, scriveteci il titolo e il vostro indirizzo alla Rosa Purpurea, @radio24.it. Fra poco vi facciamo ascoltare un'altra traccia, perché ci sono due Blu-ray di questo film che vi aspettano.
Voglio vederti danzare come le zingare del deserto con
candelabri.
Il ricordo dell'8 ottobre 1989, primo giorno di viaggio, partenza da Cesena, direzione Budapest. Alla guida, il pilota di mille viaggi, Maurizio Paganelli. Ciao Pago, come ti senti ad essere te stesso?
Ciao a tutti i telespettatori, beh,
parole pesanti come pietre.
Est, dittatura last minute, il film di cui ci occupiamo adesso in questa seconda parte della Rosa Purpurea, regia di Antonio Pisu, un film che vede nel cast Lodo Guenzi, Jacopo Costantini, Matteo Gatta e poi tanti altri attori, ma questi sono il trist di amici che si spingono in quel 1989 nell'est, in quell'est ancora abbastanza, fra virgolette, misterioso, perché è veramente un altro luogo, un altro mondo. Manca ancora un mese alla caduta del muro di Berlino e le cose ancora sembrano essere immobili oltre Cortina. E allora questi ragazzi di Cesena partono in macchina, così, una sorta di colpo di testa per andare da un'altra parte del mondo. Ci vanno e ci restano un po' di tempo, perché le cose lì, sebbene il sistema si stia un po' sgretolando, vanno ancora in maniera abbastanza particolare. Si trovano un po' coinvolti in una sorta di road movie, potremmo dire, perché prendono a cuore la vicenda di un uomo che chiede loro di portare una valigia alla sua famiglia in Romania, e questa valigia, il cui contenuto chissà cosa sarà, diventa un po' l'oggetto attorno al quale anche questi tre amici crescono personalmente, crescono come uomini, crescono per la consapevolezza che cominciano a avere del mondo che gli sta intorno e che sta appunto mostrando crepe sempre più grandi. Un film profondo nella leggerezza, quello che dirige Antonio Pisu, esordio alla regia, che è in collegamento con noi alla Rosa Purpurea. Ciao Antonio.
Ciao, buongiorno a tutti.
Ciao.
Hai fatto una presentazione bellissima.
Grazie, diciamo che il mio mestiere mi pagano per questo.
Ma che meraviglia, io non dico niente, guardate il film.
Andate e guardatelo, esatto. No, tra l'altro diciamo anche dove lo possono guardare, perché anche questo è in quella parola brutta che dice PVOD, che vuol dire semplicemente che lo si può vedere pagando nelle varie piattaforme cinematografiche che oggi come oggi appunto ci sono, nelle quali si può fare giusto streaming certo. Pagamento.
Uscirà su tantissime piattaforme: Sky, Prima Fila, Amazon Prime Video, Infinity, Chili, Apple TV, Raduken, Google Play,
ovunque vi girerete ci sarà.
Non avete scuse,
Antonio
Pisu. Da qualche parte potete vedere.
Senti Antonio, no, allora ti chiedo subito questo: perché sei entrato in questa storia così strana? Hai raccontato una storia di 30 anni fa, hai raccontato tre amici, tre ragazzi di 23-24 anni di 30 anni fa, e soprattutto ci sei andato con questo passo, che è un passo attento, analitico a quello che succede intorno. Non ti sei limitato a far fare la zingarata a sti tre ragazzi, ma li hai fatti guardare intorno a un mondo che stava veramente cambiando, tra l'altro con un bellissimo utilizzo, ne parliamo poi, delle immagini, del footage d'epoca. Cosa volevi raggiungere, che tipo di messaggio volevi far arrivare invece probabilmente ai ragazzi di oggi?
Ma allora, innanzitutto, questa è una storia vera, non so se l'hai detto, ma è una storia vera che ha vissuto realmente, tra l'altro, uno dei produttori, che è Maurizio Paganelli, insieme a Paolo Rossi Pisu, di questo film, hanno vissuto realmente 30 anni fa e avevano voglia di sceneggiarla e raccontarla, e si sono rivolti a noi come Genoma Films e casa di produzione. Io l'ho trovata una storia fantastica, una storia, come dici tu, universale, che sia ambientata nell'89, ma va bene anche ai giorni d'oggi, perché la tematica poi è quella che, attraversando un confine immaginario, il punto di vista cambia totalmente. Cambiava allora, ma anche oggi ci sono persone che sono nostri vicini di casa e che vivono con delle libertà e con delle regole totalmente diverse rispetto a quelle in cui siamo noi. Quindi attraverso il viaggio, attraverso l'esperienza, tre ragazzi possono fare la loro parte, nel loro piccolo aiutare delle persone che sono meno fortunate.
Forse c'è anche da riflettere, Antonio, su una libertà che oggi diamo veramente per scontata, ma questo film ci ricorda cos'era in una certa zona d'Europa, proprio vicina a noi, cos'era la mancanza di libertà.
Sì, tra l'altro oggi abbiamo molti mezzi per conoscere, essere più informati, tecnologici, e all'epoca non si sapeva veramente nulla di quello che c'era oltre la cortina di ferro. Quello che per noi era scontato tutti i giorni, come per esempio degli oggetti di uso comune come blue jeans, magliette, una Coca-Cola, oltre il confine, anche banalmente la libertà di dire quello che uno ha voglia di dire, oltre un confine come quello della Romania in cui c'era la dittatura di Ceausescu, tutto questo non era assolutamente possibile. Quindi questi tre ragazzi romagnoli che vivevano il pieno boom economico degli anni, fine anni 80, si ritrovano catapultati in un mondo che era di fatto molti anni indietro, sia dal punto di vista economico, commerciale, ma anche dal punto di vista dei diritti umani.
Forse poteva essere un'impresa difficile prendere un rocker come Lodo Guenzi e farlo diventare da frontman del gruppo dello Stato Sociale a uno dei frontman del tuo film, ma mi sembra che le cose siano andate bene.
Ma sono andate benissimo, tra l'altro dico questa cosa che tra l'altro mi ha detto Lodo in maniera curiosa, che Lodo è un attore, in realtà tutti ha ingannato 60 milioni di persone tra il cantante, ma in realtà Lodo ha fatto l'Accademia, la Nico Pepe a Udine, diplomato come attore, e questa sì è la sua prima esperienza cinematografica, però si vede che insomma è bravo, ha studiato, si dedica tanto, è stata veramente una scoperta per me piacevole, ma immagino lo sarà anche per tutti voi.
A 23 anni non sai come ti ritrovi in certe situazioni, ti ci ritrovi e basta. Bibi forse aveva bisogno di dimostrare qualcosa più ad una ragazza che a se stesso.
Sei sicuro fosse qui?
Ricce, quello di cui ha bisogno, non l'ha capito neanche adesso che ha 50 anni.
Non lo so, è tutto uguale qua.
E io, quello che sarebbe successo durante quel viaggio, non lo potevo immaginare. Che poi forse era proprio quello che cercavo.
Antonio, avere 23 anni in quell'89, averne 23 oggi in mezzo alla più grande crisi globale del dopoguerra, cosa può dire il tuo film a chi oggi a quell'età sta vivendo da un anno praticamente in una condizione di sospensione?
Ah, è tremendo, guarda, purtroppo toglierci la possibilità di viaggiare e oltre vabbè, chiaramente anche del lavoro di molte persone che se la passano male, però rivolgendoci ai ragazzi di oggi, io ho una figlia adolescente che la vedo, che poverina soffre, soffrono tutti, bisogna tenere duro, passerà e si tornerà tutti a viaggiare, a scoprire il mondo e a vedere con i propri occhi quello che c'è oltre i nostri confini.
Come facevano appunto quei 23 anni di sì. Est dittatura Last Minute. Grazie Antonio Pisu, e ricordiamo il film su tutte le piattaforme a pagamento dal 5 febbraio, quindi potete vederlo, diteci anche sempre cosa ne pensate. Grazie Antonio e a risentirci presto.
Grazie a voi, buona giornata.
Linea adesso alla regia, fra poco torniamo con noi Pupi Avati per parlare del suo nuovo film Lei mi parla ancora.
Sei a casa tua e ti stai annoiando?
No, in realtà no.
Sei disperato?
No, non sono disperato.
Sei solo?
Non sono solo, c'è mia compagna.
È evidente, sei proprio
no.
Solo. Ma ci pensiamo noi.
Ma chi?
Entra nella redazione allargata di Off Topic.
Ma per fare cosa?
Il primo programma in cui tu puoi partecipare dandoci i tuoi contenuti.
Cioè, come faccio?
Vieni su Telegram,
sì?
E cerca Off Topic _ 24.
E posso proporre, che so, i luoghi comuni e queste cose qua che fate voi di solito?
Quello che vuoi, basta che non stai da solo. Oppure guardaci su Twitch, Off Topic 24.
Off Topic, fuori dai luoghi comuni. Ogni sabato alle 21 su Radio 24 e in diretta sul canale Twitch Off Topic 24 ogni mercoledì e venerdì mattina.
E faccia un sorriso! Si diverta!
Ma no, ma ne...
Che la vita già dura poco!
Ma no! Come?
La rosa purpurea.
Alla vigilia del cambiamento della sua vita, la giovane Caterina scrisse una lettera al suo futuro sposo. In quella lettera gli prometteva che dandosi reciproco e infinito amore sarebbero stati immortali.
Siamo immortali, amore.
Lonely.
Sa che di notte parla ancora con lei?
Lo so.
Ci sono le due parole chiave del nuovo film di Pupi Avati in questa breve clip che vi abbiamo fatto ascoltare, ve ne faremo sentire delle altre. Sa che di notte parla ancora con lei, e siamo nel titolo, Lei mi parla ancora, e c'è questa lettera che contiene questo segreto, che questi due innamorati si sono dati il giorno che si sono promessi amore eterno, e quell'amore è durato 65 anni, e io non vi svelo cosa c'è in quella lettera, ma quella lettera è il rosebud, per citare Citizen Kane, attorno al quale gira il nuovo film di Pupi Avati, che è in collegamento con noi. Ciao Pupi.
Ciao Franco, ciao, grazie.
Ben ritrovato quella rosa purpurea. Allora, lei mi parla ancora dalle opere, dai libri di Giuseppe Sgarbi, padre di Vittorio ed Elisabetta Sgarbi, che racconta la storia di un amore durato 65 anni e lo racconta partendo dalla fine, lo racconta partendo da cosa significa una mancanza. Cast clamoroso, ne cito alcuni: Stefania Sandrelli, Isabella Aragonese, Lino Musella, Fabrizio Gifuni, Renato Pozzetto in un ruolo, in una sorta di nuovo esordio, ma tanto Pupiavati ci ha abituato a far esordire in chiave drammatica attori che abbiamo conosciuto in tutt'altra maniera. Pupi, dove nasce la tua passione, la tua attenzione per raccontare questa storia, che è una storia molto particolare, anche molto rischiosa, perché è di una famiglia di cui tutti conoscono quantomeno i due fratelli, e chiaramente poteva essere qualcosa che poteva rischiare di essere percepito come quasi, non dico agiografico, però comunque qualcosa di poco interesse. Invece tu hai colto un'universalità. Ecco, in che cosa consiste questo?
Ma tu non sai quanto apprezzi questa tua considerazione, perché era proprio il grande rischio. Uno dei grandi rischi era anche scegliere un comico per mettergli sulle spalle e caricarlo di un film così drammatico, così denso di emozioni. Quindi anche quello era un rischio, ma soprattutto il rischio, come dici giustamente tu, era entrare in un contesto familiare che tutta Italia in pratica conosce, e anche così in qualche misura divisivo. Quindi rendere questa storia, siccome poi io in realtà a livello anagrafico non è che avessi tanti anni di meno rispetto a Giuseppe Sgarbi, perché quando Giuseppe Sgarbi ho avviato l'idea di raccontare questa storia, c'era una differenza di 8-9 anni e ci parlavamo al telefono, e lui vedeva i miei film nel weekend che gli portava Elisabetta e li commentavamo al telefono. E come tu sai, essendo tu un attento cinefilo e anche in qualche modo molto legato al mio cinema, tu sai bene quanto il mio cinema si sia occupato di quella terra, di quegli anni, insomma della memoria, della famiglia, di quella visione delle cose della vita, che era assolutamente coincidente con la visione delle cose della vita di quell'anziano signore che adesso ahimè non c'è più. Allora, letto questo libro, mi è venuto in mente di appropriarmene raccontando come è stato scritto il libro, non tanto il libro, ma come è stato scritto il libro, attraverso l'interlocuzione tra Giuseppe Sgarbi, papà di Elisabetta e Vittorio, come hai detto tu, e questo ghostwriter interpretato da Fabrizio Gifuni, che va ogni settimana a Rho a raccogliere le memorie e i ricordi di questo anziano signore. Quindi un confrontarsi di due visioni delle cose del mondo molto diverse fra loro.
Ci siamo già stati qui. E io ero seduto al tuo posto.
Quando ti dissi che aspettavamo un altro figlio.
Dovevamo festeggiare. Un maschio l'avevamo già, sarebbe nata di sicuro una femminuccia.
Ti devi svegliare.
No, lasciami qua ancora un po'.
Lo sai che stai per perderla.
I sogni notturni di Nino, una volta persa Caterina, i fantasmi che popolano questo film. È anche un film di fantasmi, Pupi, consideravo guardandolo. È un film di quegli spiriti. Bravo. Che non ci abbandonano, no? E ai quali chiediamo rifugio nei nostri momenti più difficili.
Sì, io penso a quello che è il mio presente, a quelle che sono le mie paure di rimanere solo, e il livello di impreparazione totale, di inadeguatezza totale di fronte all'assenza. L'assenza veramente è difficilissima da metabolizzare. E lì nel mio film c'è questa idea geniale della figlia che suggerisce al padre di raccontare la sua vita e quindi di riviverla praticamente nel raccontarla attraverso la scrittura di questi romanzi, che è una delle possibili soluzioni. È un po' una storia che racconta, credo, non vorrei apparire presuntuoso, ma credo che racconti un po' tutte le stagioni della vita, proprio tutte quante, perché include la giovinezza, include il loro primo incontro, include il loro matrimonio, include i figli, e include il presente, ma non è un film così doloroso, mi sembra almeno, mi sembra che sia un film che apra la possibilità anche attraverso quella frase presa da Leucò di Pavese, no? Sull'immortalità, con la quale io chiudo il racconto, che mi sembra che sia assolutamente pertinente. Nel romanzo non c'è. L'uomo di immortale ha il ricordo che porta e il ricordo che lascia. E mi sembra che sia una delle definizioni più belle dell'immortalità.
Assolutamente, assolutamente.
Ero andato a recuperare dei miei libri. Lei abitava in una casa già abitata dall'Ariosto e tutti dicevano fosse la ragazza più bella di Ferrara. E io le ragazze belle di Ferrara le conoscevo tutte, ma lei non l'avevo mai incontrata. Mentre mi stava consegnando i libri, mi sono accorto che mi stavo innamorando di lei. Non che fosse la prima volta, però quella volta ho voluto che fosse per sempre. Oggi è difficile da capire.
Parliamo di Renato Pozzetto. Dicevamo prima, accennavamo la sfida, il comico nel ruolo drammatico, lo hai già fatto tante volte in carriera, però farlo con un uomo anche di questa generazione, di quest'età, io ho letto in un'intervista che lui ha detto: ma io volevo fare qualcosa di un pochino più nel mio stile, ma Pupi non voleva, allora io mi sono adeguato. Come hai lavorato, insomma, ecco, a tirar fuori questo aspetto?
Ma io ho lavorato benissimo, devo dire, perché Renato era una persona che ha messo a disposizione la sua sensibilità, tutta la sua sensibilità e tutto un patrimonio che non aveva mai utilizzato in tutta la sua filmografia, perché se tu vai a scorrere la sua filmografia di film dove gli era richiesto di impegnarsi emotivamente così, a questi livelli, in modo così impudico, non ce ne sono. Quindi è stato veramente molto generoso e c'è stata una complicità molto forte. In certi momenti, in certe scene che tu hai visto e che mi auguro chi ci ascolta vedrà, ecco, la sua commozione era totalmente autentica, non c'era niente di tecnico e credo che questo si percepisca.
E allora ricordiamo dove si può vedere Lei mi parla ancora, perché esordisce su Sky, appunto, con la piattaforma a pagamento chiaramente di Sky, quindi questo è il film, il nuovo film di Pupi Avati, e speriamo che poi invece possa avere una circolazione ancora più ampia. Quanto ci manca, Pupi, l'idea che questo film dovesse essere visto su un grande schermo in questo momento?
Beh, ci manca tanto, però quando mi hanno detto che sarebbe uscito ad agosto,
ecco,
io ho sentito veramente che c'era qualche cosa, io già col signor Diavolo,
esatto,
ho pagato agosto, so cosa vuol dire uscire il 22 agosto nei cinematografi, è stata un'esperienza che non mi è piaciuta e allora questa volta non volevo ripeterla con un film al quale ho dato tanto.
Certo, certo, è assolutamente visibile, poi chissà, magari proveremo anche a recuperarlo durante l'estate nelle arene estive e in tutti i luoghi.
Certamente sì, e lo accompagnerò molto volentieri.
Grazie allora davvero, Pupi Avati,
grazie,
Lei mi parla
tanto,
ancora.
Grazie a te.
Ciao Pupi. E allora giochiamo insieme, dopo aver sentito sempre interessante e profondi i pareri di Pupi Avati sul suo nuovo film, Lei mi parla ancora. Dicevo, giochiamo di nuovo insieme con la seconda traccia del film misterioso di oggi.
Sta veramente affermando che in certe situazioni il presidente può decidere il migliore interesse della nazione e poi fare qualcosa di illegale?
Sto dicendo che se è il presidente a farlo, vuol dire che non è illegale.
Qui c'è chi chiede e chi risponde, chi domanda e chi risponde sul tema del presidente. Allora, se avete indovinato di che film si tratta, scrivete, ci sono due Blu-ray che vi aspettano di questo film, scrivete alla Rosa Purpurea @radio24.it il titolo del film e il vostro indirizzo. Fra poco vi svegliamo tutto. Adesso, linea alla viabilità.
La priorità assoluta è dominare questo mercato.
Noi abbiamo bisogno di premere sull'acceleratore, con la competizione spingere gli operatori a fare sempre di più.
L'uomo deve rimanere al centro delle scelte e deve sfruttare tutto quello che in questi anni l'uomo ha fatto per far sì che le tecnologie e l'intelligenza artificiale possa aiutarlo nel prendere le migliori scelte possibili.
Queste sono le voci di 2024. Andate online, ascoltate la puntata e abbonatevi al podcast. Sono Enrico Pagliarini. Venerdì alle 22 vi aspetto con un nuovo episodio.
La rosa purpurea.
Che è successo?
Pioveva e Jane era affamata. Così le ho preparato qualche coltellaccio, qualche sandwich. Dopo aver mangiato 16 panini non aveva più fame e si è subito infilata sotto la palude, sotto le coperte. Mi disse che avrebbe fatto un lungo viaggio il giorno dopo.
Non sono muto come un pesco.
Un pesco?
Sì, ho parlato. Cioè, non sono muto come un pesco.
Un pesce, un pesce.
Va bene, glielo pesco, ok. Glielo regalo, sono $20.
L'umorismo, il nonsense di Ezio Greggio nel Silenzio dei prosciutti, 1994. Ezio Greggio mette insieme un cast hollywoodiano di primissima categoria: Billy Zane, John Landis, Martin Balsam, Joe Dante, Mel Brooks, John Carpenter, per raccontare una storia che è il più classico, la più classica delle parodie, parodie di tanto cinema americano dell'epoca, come, cioè, si va da Psycho, si va dal Silenzio degli Innocenti, che risuona e echeggia nel titolo, a Basic Instinct, eccetera, e nasce Il Silenzio dei Prosciutti, il primo film di Ezio Greggio, il suo primo film anche americano, perché è stato tutto girato in America. Adesso quel film, tanti anni dopo, e pensate quanto sia diventato cult, quanto sia diventato oggetto comunque di passioni da parte di tanti cinefili, quel film diventa un DVD per la prima volta, appunto 27 anni dopo esce in DVD e, come ci spiegherà fra poco Ezio Greggio, forse siamo pronti anche con il Blu-ray. Ma salutiamo Ezio Greggio alla Rosa Purpurea. Ciao Ezio.
Ciao Franco, e intanto grazie di questo invito, sono felice di essere qui alla tua Rosa e a questa trasmissione che seguo spesso, e quindi grazie per questa presentazione fantastica che mi hai voluto fare è un film che è un pezzo della mia vita.
Assolutamente. Beh, intanto partiamo da lì, cioè cosa ti è venuto in mente di radunare questo dream team americano in quegli anni?
Ma guarda, io sai, frequentavo Brooks e frequentavo i Corman e stavo scrivendo un film che si chiamava Psycho Zero all'inizio, perché era la parodia di Psycho e dei film di Hitchcock. Poi a un certo punto ero a Los Angeles, vado a un'anteprima di Silence of the Lambs, vedo questo film e lì mi scatta il meccanismo. Cosa potrebbe succedere se i protagonisti del Silenzio degli Innocenti si incontrassero con quelli di Psycho? E ne è uscito questo film che è diventato una specie di cult, perché è un grande omaggio al cinema dark, ai thriller, con quella punta di horror. Mi è uscito un film che da subito, come ho iniziato a prepararlo, ha trovato un sacco di adesioni. Insomma, Dom DeLuise che fa Hannibal Lecter è uno dei pezzi fantastici di questa pellicola. Billy Zane che fa Jodie Foster, e si chiama proprio Joe, come Joe maschile, D. Foster. Pensa, Frank, che quando gli avvocati lessero la sceneggiatura mi dissero: guarda, dobbiamo mandargli la prima alla vera Jodie Foster. Io ho detto: sono rovinato, so già che non lo accetterà. Invece lesse, non lesse la storia, aspettò che ci fosse il film, lo vide e una volta visto mi diede la benedizione, e quindi siamo usciti con Jodie Foster interpretata da Billy Zane.
Straordinario, straordinario. Senti, ricordiamo che il DVD è stato, ci ha creduto Mustang Entertainment, lo potete trovare in tutti i migliori DVD store, anche sulla piattaforma CG Entertainment, e che sta andando talmente forte che è stato il DVD più venduto della settimana, tanto che adesso si sono convinti a fare anche il Blu-ray. Insomma, ecco, ti chiedo, Ezio, qual è secondo te nell'animo dei tuoi appassionati, fedeli, seguaci, ascoltatori, l'elemento di questo film che è rimasto per 30 anni tale da farlo diventare un cult? Te lo sarai chiesto anche tu, immagino.
Ma io credo soprattutto l'amore mio per il cinema e in particolare per quel film, che è un film indubbiamente parodistico, demenziale, ma che ha proprio un rispetto nello scherzare sul sistema. Credo che ci siano 50 citazioni di film all'interno, tra battute e riferimenti anche visivi, un cast fantastico, e poi tantissime battute sono rimaste negli anni. Pensa che è il film per il quale ho più fan in assoluto nel mondo, venne distribuito in tutto il mondo, e io ho fan dagli Stati Uniti alla Russia, dal Giappone all'Argentina, che mi scrivono e poi quando è uscito adesso il DVD immediatamente si è creata una specie di passaparola, molti ragazzi che non l'avevano visto l'hanno visto, è andato esaurito, sono già passati alla seconda ristampa e poi c'è questa richiesta del Blu-ray.
Sai cosa anche consideravo, Ezio? Il fatto che è un film di una totale libertà, quasi di un'anarchia, direi, no? In un certo senso creativa.
Hai detto bene.
Che forse oggi è veramente merce rara.
È verissimo, perché io riuscii all'epoca, credo che all'epoca ci fosse la Penta che, con la quale avevo collaborato e quindi riuscii all'epoca a girare il film che volevo. Ma era talmente già un classico all'epoca quando nacque, perché non c'era mai una scena buttata via, tutta la parte che riguarda la prigione psichiatrica dove è detenuto il mio Hannibal, Cannibal Pizza, che è la mia versione di Cannibal Lecter interpretata da Don DeLuise, è fantastica, ha una scenografia che fece Jim Newton fantastica, la fotografia era di Jack Aitken, che era quello di Nightmare on Elm Street, tanto per darti l'idea, e la casa di Psycho era un set dove aveva appena finito di girare un film Dan Aykroyd, e quindi ovviamente poi ritoccammo, aggiungemmo e facemmo cose, ma mi ricordo Martin Balsam, che è un'altra cosa meravigliosa della quale posso vantarmi, che fece lo stesso ruolo che fece in Psycho, lo rifece nel Silenzio dei Prosciutti in Silence of the Hams, e lui era, quando vide la casa di Psycho mi fece i complimenti perché disse: mamma mia, è meglio dell'originale come abbiamo fatto il film con Hitchcock.
E allora ricordiamo Il Silenzio dei Prosciutti in DVD e presto anche in Blu-ray, c'è Chigorium Entertainment e poi tutti gli altri canali di vendita. Grazie davvero Ezio Greggio e speriamo di risentirci presto, magari per raccontare qualcosa di nuovo sul tuo festival di Monte Carlo, perché qui tutti speriamo che tutto si possa rimettere in moto.
Ma infatti io me lo auguro, anche perché vedi, a Sanremo non mettono il pubblico e invece un po' più in là a Monte Carlo io ho fatto il festival e lo rifarò con il pubblico e quindi potremmo aprire un dibattito.
Potremmo fare Sanremo Monte Carlo anche.
Saluto grazie, con l'urlo di Don DeLuise. Ingibu, che era l'happy noise di Don DeLuise nel film.
Grazie ancora Ezio.
Ciao Franco. Ciao, ciao. A voi.
E allora anche Ezio Greggio ci ha raccontato insomma questo suo film diventato culto adesso anche in DVD. E allora noi torniamo indietro di 7 giorni e vi facciamo riascoltare la clip con cui avevamo giocato la settimana scorsa.
Scusate, dov'è l'esplosione?
È una roccia, le rocce mica esplodono.
Sì, vai a dirlo ai dinosauri.
Stiamo ancora aspettando le immagini dell'impatto che dovrebbe avvenire nell'Oceano Atlantico. Oh.
E si trattava di Greenland, il film di Rick Roman Vogue con Gerard Butler protagonista, film catastrofista che era arrivato nelle sale proprio a ottobre, quando stava tutto per chiudere un'altra volta, quindi è stato pochissimo nelle sale, poi è uscito nelle piattaforme, adesso è arrivato in Blu-ray e il Blu-ray di questo film lo riceveranno questi nostri due ascoltatori, Giulia Arrighetti di Melzo, provincia di Milano, e Andrea Boscherini di Mezzago, provincia di Monza Brianza. Sono stati i nostri due ascoltatori che più velocemente hanno risposto esattamente, hanno individuato il nostro film misterioso, che ci facciamo raccontare in questa versione un video e in particolare in questo Blu-ray da Giulio San Giorgio, direttore di Film TV. Ciao Giulio.
Ciao Franco, un saluto ai radioascoltatori. Sì, Gerard Butler è un attore che si fa fatica a immaginare non opporsi a qualcosa o a qualcuno, perché è sempre pronto a caricare a testa bassa. Qui abbiamo Butler contro una cometa che, schiantandosi a mo' di cascata di meteore, può far estinguere l'umanità. Va detto che in tempi di Covid-19 le care vecchie apocalisse hanno qualcosa di rassicurante. Butler, family man d'ordinanza, ha la fortuna di essere un ingegnere strutturale, quindi uno di quelli da salvare in Groenlandia con moglie e figlio in vista della ricostruzione dopo l'apocalisse, e quel che segue sta piatto piatto tra World War Z e un viaggio di rimatrimonio, con un gran finale con il nostro e famiglia su un elicottero che volano verso il bunker mentre lingue di fuoco li tallonano da vicino. In ogni caso, gran Blu-ray, audio veramente da primato, extra con scene eliminate e una lunga intervista a Butler.
Giulio, come sempre, un paio di chicche dai palinsesti in chiaro della prossima settimana sulle reti televisive, cominciando con lunedì sera, prima serata, su Rai Movie. C'è un film straordinario che propone, forse uno dei primi a proporre, l'eterna sfida all'OK Corral. Ci sono stati poi Tombstone, Wyatt Earp, però non si dimentica il John Ford di Sfida Infernale.
Sindaco, c'è ancora quel posto di sceriffo?
Sì, capisce.
L'accetto. È suo. Purché i miei fratelli abbiano il grado d'agente.
Quando vuol cominciare?
Subito.
Un Ford dannata, un impasto strepitoso di temi western e visioni noir. Quando lo sceriffo Wyatt Earp si presenta solenne ai Clanton e di spalle cammina nella notte come fosse un fantasma. È lui l'eroe dalla moralità d'acciaio come i nervi. Ma in Sfida Infernale non c'è solo lui. Il film è costellato di figure memorabili, una donna redentrice, Clementine, e una dark chihuahua, su tutti il titanico Doc Halliday, ed è interpretato da Victor Maturi in maniera splendida, che è simbolo di tutti quegli intellettuali ai quali la logica selvaggia del West nega un ruolo costringendoli all'alcolismo. Sullo sfondo gli argomenti visivi e non cari al grande maestro, lo scontro tra civiltà e deserto, la commistione tra i generi, la magia degli scenari, un western memorabile, ancora oggi capace di emozionare parlando a noi nonostante non ci siano i più sceriffi in circolazione.
Sempre lunedì, sempre in prima serata e sempre sulla Rai, ma questa volta su Rai 4 c'è un duello in famiglia anche nelle nostre scelte. Per chi non amasse il western d'epoca e invece preferisse l'horror contemporaneo, c'è un horror italiano molto particolare che si intitola The Nest.
Se non segui il programma verrai buttato via come un rifiuto e io non potrò impedirlo. Qual è il tuo compito?
Seguire il programma.
Qual è lo scopo del programma?
Governare la tenuta.
Che cosa stiamo creando nella tenuta?
Una nuova società.
Migliore.
Siamo in mezzo al bosco, in una tenuta isolata, in una villa decadente e goticheggiante, ed è tutto questo è l'unico orizzonte di Samuel, che è un adolescente paraplegico costretto dalla madre e dalla famiglia a ripetere i rituali di un'educazione a noi incomprensibile e a non guadagnare mai un misterioso fuori, temuto ma agognato, ancor più dopo l'arrivo come domestica di una ragazzina che gli fa provare nuovi sentimenti. Un horror d'atmosfera, debitore del gotico all'italiano, forse ancora di più dei modelli spagnoli contemporanei fatti di buon artigianato e di una capacità di costruire anche visivamente un mondo minaccioso e disturbante, sicuramente un film che è capace di scegliere le facce giuste per il suo teatrino borghese degli orrori, su tutti un grande Maurizio Lombardi.
Grazie Giulio, ci sentiamo la prossima settimana.
Ciao Franco, alla prossima settimana con le segnalazioni di Film TV.
E siamo giunti alla fine della nostra trasmissione, questa puntata che è stata una vera e propria cavalcata di grandi ospiti qui alla Rosa Purpurea. Non ci resta che raccontarvi e anzi svelarvi il titolo del film misterioso di oggi. Abbiamo giocato con un gran film di quelli belli di politica americana, quei film di impegno civile, come si usa dire, che erano tipici di una grande America cinematografica degli anni 70. Questo è molto più recente, si tratta di Frost Nixon, Il duello. Settimana prossima sveleremo chi sono stati i nostri ascoltatori che si porteranno a casa il Blu-ray di questo film. Noi vi aspettiamo, come sempre, a raccontarvi tutto il cinema che c'è alla Rosa Purpurea sabato alle 18:00.